dall'esercito tedesco, come altri 650.000 nelle sue stesse condizioni, tra soldati e ufficiali. Si ritrovano nei campi di lavoro e di concentramento in Germania e nelle altre parti d'Europa dove c'erano questi campi, in condizioni terribili perché con poco cibo, con il lavoro coatto e costretti a subire le angherie dei nazisti che li consideravano dopo l'8 settembre dei traditori, gli italiani. Per reagire a questa situazione che ha portato purtroppo alla morte di 40.000 tra 650.000 soldati e ufficiali nostri che sono stati presi prigionieri, per reagire appunto a queste condizioni terribili, in molti campi vengono messe in pratica dei corsi, delle conferenze, delle iniziative per tenere viva la mente e la volontà di questi soldati. In uno di questi campi, a Sandbostel appunto, in Germania vicino ad Amburgo, ci sono degli ufficiali che sono anche dei tecnici e con mezzi di fortuna riescono a costruire una radio clandestina con la quale ascoltare le radio indipendenti, in particolare Radio Londra, che raccontavano la vera situazione, il vero andamento della guerra in quel momento. Quindi questa radio Caterina ha un valore enorme per loro. E pensiamo in quel periodo in cui l'unico mezzo per avere informazioni erano le radio. Oggi non è più così, purtroppo.
Beh, però le radio, diciamo, soprattutto certe radio, insomma, continuano ad avere una libertà e un'autonomia di diffusione delle informazioni, specialmente quelle che vengono taciute da altri, che credo dovremmo tenerci stretta. Radio Caterina, adesso poi entriamo nello specifico di come fu costruita, insomma, in tutti i dettagli. Radio Caterina, naturalmente, è il personaggio di questo libro, e come ci raccontava Fiorenza Pistocchi, la scelta di utilizzare diversi modi per raccontare, dal diario appunto ad altre modalità, rende avvincente un racconto che riguarda tutti i personaggi realmente esistiti, a parte il narratore, che invece è un personaggio di finzione, Francesco, no? Il soldato, esatto, che spia, esatto, i suoi compagni. Chi sono i suoi compagni?
Allora, i suoi compagni sono dei personaggi illustri e tutte persone realmente esistite, alcune molto famose, tra cui Giovannino Guareschi, il famoso scrittore, Gianrico Tedeschi, l'attore, Giuseppe Brignole, che era un comandante, un tenente di vascello, e tutti accomunati dal fatto di aver rifiutato di collaborare prima con i nazisti e dopo con quelli che venivano mandati dalla Repubblica di Salò per convincerli a tornare in Italia nei loro ranghi. Questi resistono fino alla fine della guerra dicendo sempre no, quindi la loro è una vera resistenza, anche se non è stata fatta con le armi, ma è stata fatta con la loro scelta di non aderire a questi regimi che loro odiavano e rifiutavano, diciamo.
Certo. C'era anche Vittorio Vialli, no? Che riuscì a documentare, sì, in altro modo la realtà dei lager.
Esatto, era un fotografo, era di origini trentine, ma abitava a Milano e lavorava niente meno che al Museo di Storia Naturale, quello di Porta Venezia. Quindi lui era riuscito a salvare dalle perquisizioni dei nazisti una piccola Leica, una piccola macchina fotografica, e aveva addosso, portato con sé e poi scambiato anche, una serie di rullini. Quindi è riuscito a scattare più di 400 fotografie delle condizioni, documentando quindi le condizioni effettive in cui questi poveri soldati e ufficiali vivevano nelle baracche E lui poi, una volta riuscito a ritornare in Italia, come diciamo tanti altri, come quelli che ho citato prima, ha dato alle stampe il suo lavoro di fotografo, ed è un libro che io ho potuto consultare, interessantissimo, perché mi ha fornito con le immagini un'ambientazione reale in cui calare i miei personaggi, e tutte le cose che racconto sono effettivamente accadute, tranne quella che io ho raccontato in prima persona come l'esperienza di Francesco, appunto, l'unico personaggio inventato, che racconta i suoi sentimenti e anche la sua evoluzione civile e morale nel assistere e nel partecipare a questa resistenza.
Io vado avanti, Fiorenza, a parlare con lei, perché ci sono tante cose da accennare, poi ovviamente nel libro le troviamo e le leggiamo con tutto il tempo che un libro così interessante richiede, perché fra gli internati ci sono altri personaggi, veramente io leggendo il libro sono rimasta davvero colpita,
sì.
Per esempio c'era Bergonzi, il celebre cantante lirico,
sì, sì.
Oppure c'erano poeti, c'erano...
Roberto Rebora, infatti, c'era un poeta, c'era Carmelo Cappuccio, il letterato che faceva lezioni leggendo la Divina Commedia. Insomma, c'erano persone e anche, diciamo, ingegneri che davvero hanno fatto di tutto per costruire oggetti che in quei posti mancavano.
Ci arrivo fra un attimo, nel senso che volevo soffermarmi, oltre a comprendere leggendo questo libro, che parliamo moltissimo di cultura radiopopolare e della minaccia che in questo momento c'è in tutta Europa e in tutto il mondo,
certo,
alla cultura, cercando di di sostituirla con invece una sorta di propaganda a senso unico e di semplificazione generale di qualunque tipo di argomento, no? Ma anche di valori imbarazzanti, retrogradi e così via, che vengono svenduti approfittando della velocità delle tecnologie. Ma è interessante vedere quante persone che facevano parte del mondo dell'arte e della cultura decisero di dire di no. Questo non può essere un caso, naturalmente, credo che sicuramente sarà
d'accordo. La cultura è un grande antidoto alla tirannide, quindi ecco perché non viene valorizzata nel modo giusto, purtroppo.
Infatti, insomma, ricordiamo sempre che tra i programmi attualmente in atto culturali c'è anche quello di rinverdire le feste patriottiche, che è un termine che già mi mette un po' i brividi, ma ritorniamo ad allora. C'era anche Alessandro Natta.
Sì, c'era anche Alessandro Natta, che poi al suo ritorno, dopo un po' di anni, divenne il presidente del Partito Comunista, e lui insieme ad altri in quel campo cercava di far riflettere gli altri deportati su cosa fare una volta sconfitta la dittatura. Quindi c'era questa speranza, c'era questo intendimento. Poi lui, quando è tornato, ha scritto anche un libro, L'altra resistenza, che però è stato pubblicato a distanza di tantissimi anni dalla sua prigionia, proprio perché la vicenda degli internati militari italiani non ebbe l'importanza e non ebbe l'ascolto che sarebbe stato necessario quando tutte queste persone tornarono dalla prigionia, e ci impiegarono mesi per tornare, perché qualcuno addirittura, appena liberato il campo dagli alleati, magari è tornato anche a piedi, ma la maggior parte sono tornati su dei convogli, quindi con dei treni, e hanno impiegato tanto tempo, perché pensiamo alla difficoltà di far rientrare in Italia 650.000 persone.
Ma poi le infrastrutture erano distrutte, moltissime linee ferroviarie e strade erano state bombardate, insomma le stazioni erano luoghi dove se per caso ti allontanavi da una persona la perdevi, non la ritrovavi
esatto,
più, no?
Insomma, esatto, era una condizione difficilissima.
Torniamo a Radio Caterina, intanto le chiedo, lasciamo in sospeso il perché si chiama Radio Caterina, così lo scoprono leggendo il libro, ma è un personaggio, dicevamo, a sé stante, ovviamente, perché parla. Raccontiamo con quali materiali fu costruita e poi mi piacerebbe che ci soffermassimo su altri due internati che furono questi due piemontesi, un tenente e un sottotenente, che avevano delle competenze straordinarie.
Certamente. Allora, cominciamo da Radio Caterina. Era fatta con i materiali più svariati, il più importante era una valvola, una singola valvola che era stata nascosta in un doppio fondo di una gavetta proprio da Carlo Martignago, il tenente che poi entra nella storia importante di questa radio. C'erano pezzi di lamiera delle scatolette di carne, c'erano dei chiodi, c'era un filo elettrico rubato da una dinamo dalla dinamo di una bicicletta di un carceriere tedesco, c'era la cartina delle sigarette che era di Stagnola e addirittura della carta di margarina sporcata con la grafite della matita, perché la grafite è un conduttore. Insomma, cose le più disparate che venivano cercate nel lager e per esempio lo zinco ritagliato dai lavandini delle latrine. Insomma, loro che sapevano il fatto loro, questi tecnici, Carlo Martignago e Oliviero Olivero, i due piemontesi, Oliviero Olivero veniva chiamato il genio delle radio, perché lui anche da bambino aveva costruito una piccola radio mentre ancora faceva le scuole medie. Diventato un ingegnere, poi quando è stato preso prigioniero, ha messo la sua competenza al servizio di Radio Caterina.
Beh, che fortuna, mi viene da dire, no? Nella sfortuna di essere in una condizione che noi possiamo solo immaginare, avere un personaggio del genere, un vero inventore, cioè un vero visionario, che infatti poi anche, quando tornò andò avanti, no?
Esatto, fece anche brevettò parecchi delle cose, dei dispositivi che inventò, li brevettò anche. Ma la grande importanza di Carlo Martignago, anche l'altro piemontese, è comunque il suo spirito indomabile. Cioè lui, per lui, e ha cercato di comunicarlo anche agli altri deportati, qualsiasi scherzo tra virgolette che potevano fare ai tedeschi, ai nazisti, era qualcosa che restituiva la dignità agli internati militari italiani, che venivano guardati con disprezzo dai tedeschi, considerati appunto come dei traditori, e quindi per loro ogni angheria da riversare sui nostri soldati e ufficiali era una soddisfazione, tant'è che avevano l'ordine che se qualcuno di essi si fosse avvicinato al filo spinato al confine del campo, avevano l'ordine di colpirlo con il mitra o col fucile, insomma. C'erano le guardie che avevano questi ordini.
Per esperienza familiare so che in Veneto lo scherzo è un'arte, e del resto c'è nata la commedia, insomma, in Veneto per tanti motivi, cioè per cui diciamo che mi immagino che fosse un modo per restare vivi e per reagire, no? Cioè, insomma, in maniera creativa, perché insomma gli scherzi, ripeto, se non sono... se non vanno contro chi è debole, sono veramente qualcosa che alleggerisce il cuore.
Io li ho chiamati scherzi, ma erano proprio
sabotaggi.
Riuscire a sabotare, riuscire appunto a rubare questi pezzi, queste parti che potevano essere utili per la radio, per mantenerla in vita. Tra l'altro la radio, dopo ogni ricezione, perché era una radio ricevente, veniva smontata e tutte le sue parti venivano distribuite a persone differenti, perché l'obiettivo era quello di mantenerla segreta. Poi però, con una cosa, un episodio che racconto, ma che mi piacerebbe che scoprissero i lettori, si svelano quello che hanno saputo dalla radio. E naturalmente era la repressione da parte dei loro carcerieri è stata durissima, ma la radio l'hanno salvata.
Giustamente Giovannino Guareschi cita nel suo diario clandestino, che uscì nel 49, proprio questa esperienza con la radio, e puntualizza, oltre al fatto che appunto della nota capacità degli italiani quando c'è una situazione di avversità e di emergenza, di riuscire a elaborare delle tecniche di resistenza e di estremamente ingegnose, se non geniali. Parla proprio del fatto che scrive: ascoltammo milioni di parole in ogni lingua, non sentimmo mai una parola per noi della nostra lingua. Cosa ascoltavano con Radio Caterina?
Allora, ascoltavano Radio Londra, ma anche Radio Bari, che ormai era una città liberata, e si aspettavano questi internati militari italiani, si aspettavano che almeno o il re o Badoglio o qualcuno parlasse di loro, ricordasse che erano prigionieri nelle trasmissioni radio, ma neanche una parola fu pronunciata a loro favore o per ricordare la loro condizione. E quindi questo giustifica l'amarezza di Giovannino Guareschi quando racconta di Radio Caterina. Veramente ascoltarono le trasmissioni di tutta Europa, quelle trasmissioni che dicevano appunto come stava andando la guerra, quindi quelle della resistenza francese, quelle di Radio Londra, quelle perché erano anche competenti nelle lingue questi nostri deportati di cui abbiamo parlato, no? Questi nostri tecnici. Quindi traducevano Olivero a ogni trasmissione, appuntava, dopo essere stato l'antenna vivente di questa radio, appuntava, scriveva gli appunti che poi distribuiva, venivano copiati in modo che la diffusione delle notizie fosse capillare.
Di fatto, appunto, immaginiamoci, non potevano certo ascoltarla facendola sentire, no. Radio Caterina, quindi avevano gli auricolari, avevano costruito un sistema che è molto moderno, no?
Sì. Era un unico auricolare che si calava in testa tenendo
un berretto anche d'estate,
con il suo berretto, sì, Olivero, e in questa maniera diciamo circa 40 minuti di ascolto, non di più, perché poi l'autonomia di Radio Caterina, che andava a pile, era limitata. Però tutto quello che ascoltava lo appuntava, come dicevo prima, lo trascriveva, e poi questo biglietto veniva ricopiato da altri e che andavano poi nelle varie baracche a leggere le ultime notizie agli altri italiani, soldati italiani. Bisognava stare attenti perché potevano esserci anche delle spie, purtroppo.
Certo,
e quindi alle persone fidate veniva comunque trasmessa
questo patrimonio di informazioni.
Esatto,
certo.
Esatto.
Fiorenza Pistocchi, grazie veramente di questa conversazione così interessante.
Grazie a voi.
Caterina, Radio Clandestina, un episodio della resistenza degli internati militari italiani, Neos Edizioni. Buon 25 aprile, Fiorenza, grazie e buon lavoro.
Anche a tutti voi, buon lavoro a tutti, grazie. Presto.